Certo. Grazie, grazie professor Pizzo. Do la parola al direttore dell'Archivio Centrale dello Stato, che è il, diciamo, sarà il nostro ospite, nel senso che ci ospiterà tutti fra un anno in quel magnifico palazzo che è nato, è stato pensato per custodire la memoria dello Stato nazionale.
Sì, in effetti il Palazzo dell'Eur proprio quest'anno fa 50 anni da quando l'Archivio Centrale dello Stato sta in quegli edifici. L'Archivio Centrale, a mio avviso, ha tre momenti di nascita. C'è quella del 1875, quando viene istituito l'Archivio del Regno, ma viene istituito come istituto che si appoggia presso l'Archivio di Stato di Roma. È una sezione dell'Archivio di Stato di Roma. Poi invece nel 1953, dopo quindi nell'Italia repubblicana, l'Archivio centrale viene istituito come soggetto autonomo. Soggetto autonomo che continua a stare ancora per qualche anno presso l'Archivio di Stato di Roma alla Sapienza e poi trova la sua collocazione in questa splendida sede che è all'Eur. Una sede che era stata iniziata nel contesto dei lavori dell'E42, i lavori poi erano rimasti interrotti, vengono ripresi e quello che doveva essere come dire, il palazzo delle corporazioni, il museo delle corporazioni, viene ripensato per essere luogo della memoria dello Stato unitario. Per noi è una data molto importante, quella sia questa, diciamo, dei 50 anni da che ci siamo trasferiti all'Eur, sia quella del 2011, ovviamente. Io ringrazio il consigliere Peluffo e ringrazio il comitato dei garanti per aver individuato l'Archivio Centrale come sede della manifestazione, della mostra documentaria più importante che si svolgerà a Roma in occasione del 2011. Ovviamente credo anche che sia stata una scelta giusta, corretta, in qualche modo anche obbligata. Obbligata perché l'Archivio Centrale dello Stato conserva, è l'istituto che è deputato a conservare proprio la memoria documentaria dello Stato unitario. Tutto quello che è stato prodotto dallo Stato italiano dal momento in cui nacque, quindi dal 1861 fino ad oggi. 120 chilometri di documentazione. 120 chilometri di documentazione da gestire in modo il più possibile funzionale. Ci sono ovviamente, come accade sempre in istituti di queste dimensioni, difficoltà gestionali, ma sicuramente l'occasione di questa mostra è per noi, Archivio Centrale dello Stato, un'occasione anche per ripensare ad alcune funzioni e più che ad alcune funzioni, al modo in cui alcune funzioni, soprattutto le funzioni di conservazione, vengono poi realizzate. Ci terrei anche molto a dire che condivido pienamente l'impostazione che è stata data alle attività e alle manifestazioni di questo 150enario, quando si è voluto privilegiare si sono voluti privilegiare gli istituti e i soggetti istituzionali. Mi pare che sia una scelta giusta, corretta, è stato detto in un momento di crisi, ma direi che non è soltanto un problema di crisi, è un problema di corretta impostazione di tutte quante le manifestazioni. Noi vorremmo coniugare, diciamo, questi apporti che certamente verranno in occasione di questa mostra anche con iniziative che stiamo avviando noi dal nostro interno. faccio un attimo una piccola deviazione rispetto ad alcune cose che stiamo facendo, ma che in qualche modo rafforzano proprio questo legame che c'è tra la grande mostra del 2011 e quella che è la quotidianità, la normalità della vita istituzionale. Stiamo facendo una grande opera di recupero degli strumenti di ricerca che sono stati elaborati in tantissimi anni. Lo stiamo facendo per rendere possibile poi la consultazione di queste, di questi strumenti e quindi la consultazione diciamo delle carte con una tecnologia più avanzata e da remoto, via internet. Stiamo anche avviando, e devo dire questa è la prima occasione pubblica in cui do questa notizia, stiamo avviando anche la pubblicazione di una collana dell'Archivio Centrale dello Stato. Come sappiamo tutti, la Direzione Generale per gli Archivi ha le sue pubblicazioni, ha delle collane archivistiche, ma credo che proprio la specificità dell'Archivio Centrale dello Stato meriti la realizzazione di una collana con contenuti che riguardino proprio le fonti per la storia dello Stato unitario. Certamente il primo volume, e anche qui credo che sia opportuno, come dire, cogliere l'importanza di questa pubblicazione, il primo volume sarà dedicato alla pubblicazione delle lettere che Mussolini scrisse a Clavetta Petacci dal 43 al 45. Si tratta di un carteggio che fu incamerato nel 1952, dopo tantissime questioni, giudizi, pareri dell'Avvocatura dello Stato, siamo arrivati a definire una situazione oramai, come dire, di apertura di questa documentazione, ma non c'è dubbio che il carattere politico di queste carte, il significato politico delle lettere che Mussolini scriveva alla Petacci, è bene che siano pubblicate da un istituto che ha, come dire, il profilo scientifico per condurre in porto un'operazione tecnicamente valida. Vi racconto un po' della mostra. Vi racconto in breve della mostra, che ovviamente è il frutto di pensamenti e di realizzazioni con il consigliere Peluffo, con Marco Pizzo. Ci sono stati vari momenti, si tratta per ora di una prima bozza che dovrà essere implementata e dovrà essere coniugata con gli apporti che verranno dal Ministero della Pubblica Amministrazione. Ma insomma, sostanzialmente si tratta di seguire tre strade: la strada dei profili soggettivi, la strada delle persone, ne ha parlato il consigliere Masini. I profili sono un elemento fondamentale per rendere concreta la storia d'Italia. La vita, la storia delle persone è il modo più corretto e più immediato per diffondere, comunicare quelli che sono poi stati gli avvenimenti anche di livello e di orizzonte anche più ampio. C'è poi un secondo livello, il livello è quello delle strutture amministrative. Non c'è dubbio che abbiamo bisogno anche di ricondurre quella che è stata la storia delle amministrazioni in un profilo di ricostruzione storica ampio, ma che poi scenda nel dettaglio delle singole strutture amministrative. Capire come si sono evolute dall'Unità d'Italia ad oggi le singole strutture. Abbiamo una bibliografia piuttosto ampia. L'Archivio Centrale dello Stato ovviamente fornisce la documentazione più consona, più idonea a effettuare questi studi. Quando lei parlava di personaggi che hanno esercitato l'attività nell'ambito delle belle arti, beh, abbiamo, diciamo, tutto il fondo della Direzione Generale Antichità Belle Arti, che è un patrimonio assolutamente, come dire, straordinario. In questa attività i funzionari, gli archivisti, i ricercatori dell'Archivio Centrale dello Stato daranno il loro apporto. Abbiamo un'organizzazione all'interno di strutturazione di singole sezioni e di singoli funzionari per fondi archivistici, ma i fondi archivistici sono esattamente le strutture amministrative. Quindi abbiamo, come dire, delle capacità professionali di altissimo livello che sapranno individuare anche rapidamente percorsi, temi, documenti, fonti da riprendere in mano, pubblicare e far entrare in quella che è la trama della mostra documentaria. La terza prospettiva della mostra documentaria è quella di cui diceva all'inizio il consigliere Peluffo, i prodotti. Ecco, questo è una prospettiva, a mio avviso, interessante, nuova, per comunicare la storia d'Italia, ossia le leggi, ovviamente, perché le leggi sono uno snodo fondamentale nella organizzazione della comunità e nell'organizzazione della società civile. Ma le leggi, come dire, esattamente quelle che nascono da un interesse e da un ambito amministrativo, proprio per organizzare dal punto di vista amministrativo la società. Ci sono delle grandi leggi, in effetti, che disciplinano, ordinano, strutturano la vita della società. Sono queste leggi che noi andremo a individuare, a recuperare, a valorizzare e poi ad accostarle anche a tutta una serie di oggetti, di ambienti, di cose che si sono mosse appunto intorno alle leggi. Lei ha citato la legge sulla unificazione monetaria, fondamentale. È ovvio che poi la vita delle persone, la vita degli italiani, si è svolta perché esistevano queste leggi ed era la quotidianità della vita civile che era in qualche modo organizzata proprio da queste regolamentazioni e da questa normativa. Mi piace citare una legge che spesso dimentichiamo, ma che dal punto di vista, della materialità delle cose è fondamentale, ed è l'unificazione del catasto. L'unificazione del catasto, la legge Messedaglia 1882, è stata preceduta da una discussione di altissimo livello scientifico e ha condotto a dei risultati e comunque a delle prospettive che poi hanno avuto un'influenza su tutti quelli che sono stati i decenni successivi. Pensate che nell'ex regno delle due Sicilie non esisteva cartografia delle proprietà terriere e le prime mappe sono state elevate, se non ricordo male, perché ovviamente la scelta fu allora, quando si iniziò la catastazione, fu proprio quella di iniziare dalle province che non avevano le mappe geometriche, e quindi si iniziò dalle regioni del meridione e le prime mappe furono elevate, credo proprio nella provincia dell'Aquila, intorno ai primi del Novecento. E quindi successivamente si andò a coprire, questa attività di catastazione e di elevazione, così si chiamava, delle mappe, anche il territorio dell'Italia settentrionale. Per dire come poi, alcuni aspetti fondamentali della vita sociale delle persone stia dietro a queste grandi leggi che noi dobbiamo recuperare. Certamente queste leggi dovranno essere poi inquadrate all'interno di un percorso storico un percorso storico, la grande storia, ma c'è anche, ci sono anche poi, come dire, dei livelli intermedi. Tutta la storia della rappresentanza politica dovrà essere seguita con particolare attenzione, perché non c'è dubbio che le strutture amministrative poi si alimentano e vivono in un diretto contatto con tutta, con quella che è la rappresentanza politica. La faccio breve per aggiungere soltanto altre due cose. La prima è che questa sarà un'occasione anche per ripensare alcuni temi di quella che è stata la storia, come dire, quello specialismo che è la storia dell'amministrazione pubblica. Esporla, ripensarla, e in tutte le sue periodizzazioni e in tutti i suoi snodi fondamentali. In questa prospettiva, ecco, a me piacerebbe anche che si recuperassero alcuni testi che in qualche modo sono stati dimenticati, alcuni testi che ci restituiscono, no, la capacità di ragionamento e anche la modernità di alcune posizioni dell'Ottocento. Non uso la frase ho riletto, perché non è vero, non l'avevo mai letto, però mi sono imbattuto in uno scritto di Silvio Spaventa del 1880 a Bergamo, città dei mille. Silvio Spaventa era stato ministro dei lavori pubblici, esponente, insomma, come dire, della destra storica, napoletano. Da lui poi fu educato Benedetto Croce, quando Benedetto Croce morì, divenne orfano. Bene, Silvio Spaventa è quell'esponente della destra storica che poi si dà da fare perché in Italia sia reintrodotta la giurisdizione amministrativa. Le leggi dell'unificazione del 1865 avevano abolito il contenzioso amministrativo. Con Crispi, 1889, il contenzioso amministrativo viene reintrodotto e Silvio Spaventa è nominato presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato. Bene, Silvio Spaventa nel 1880, e ovviamente la sua battaglia, le cose che qui dice, hanno poi a che fare nel corpo di questo discorso con la giustizia amministrativa, ma al di là di questo, che ha ovviamente una serie di ricadute molto particolari e molto tecniche, Spaventa tratta del pericolo che corrono le nostre istituzioni per causa della ingerenza indebita dei deputati nell'amministrazione dello Stato e alla necessità di porvi rimedio. Continua. Lo scopo di questo mio discorso, lasciando in disparte l'ingerenza particolare dei deputati, che non è se non un episodio, fatto del tutto secondario, è di trattare una tale questione nella sua generalità, di trattare cioè delle difficoltà che incontrano la giustizia e la legalità nelle pubbliche amministrazioni sotto i governi parlamentari e di quelle in specie che incontrano da noi e dei rimedi che si possono trovare per superarle. Ovviamente il discorso va avanti, Spaventa affronta però in modo, a mio avviso, molto interessante, comunque queste sono cose che andrebbero rilette, affronta il problema del consenso, da un lato, cui tutti i governi parlamentari evidentemente sono tributari della ricerca del consenso, e dall'altra parte l'ingerenza dei deputati, dice lui, nella pubblica amministrazione e la necessità di tenere separata la pubblica amministrazione proprio da questa ingerenza. Questo scritto si conclude con quelle che poi sono state le posizioni che riguardano la riforma della pubblica amministrazione degli anni 90. Qual è la ricetta? La separazione tra politica e amministrazione. Lo diceva Spaventa nel 1880.